Barisone è diventato vicepresidente, né? Qui c'è inutile che lei fa il saputello. Lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'è a fianco.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
La direzione del Partito Democratico, esaminata la situazione politica e gli sviluppi recenti, ringrazia il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, per il notevole lavoro svolto alla guida del Governo, un esecutivo di servizio che, ricordiamo, è nato in un momento delicato dal punto di vista politico, economico e sociale. Rileva la necessità e l'urgenza di aprire una fase nuova.
Devi esecutivo. Devi uscire, devi stringere.
Ma lo sai, caro Parenzo, che a me quello che è successo mi fa veramente schifo? Cioè, mi fa orrore.
No,
no, mi fa quasi rivoltare lo stomaco.
Raro perché... momento di lucidità del signor Crociani.
No, perché operazioni così proprio biecamente, di non perché la politica non sia anche cinismo, per carità.
Ah, ecco.
Assolutamente. Però delle operazioni che... inspiegabili, perché se tu chiedi per strada a chiunque qual è il vero motivo, cioè gli italiani hanno capito il motivo per cui da domani, nei prossimi giorni, Matteo Renzi sostituisce Enrico Letta alla guida del governo, perché questo è quello che succederà, ebbene la maggior parte delle persone diranno boh, perché gli ha voluto fare le scarpe. Questa è l'unica realtà, per puro e semplice potere. D'altra parte, fino a... stiamo parlando di settimane fa, se non addirittura giorni, cosa diceva Letta a proposito del governo Renzi? Facciamo una rapidissima
carrellata.
Mi sono ripresa, amici miei! Siamo qui a combattere!
Ma se stavi morto fino a ieri, dai!
Cosa diceva Renzi di Letta, sì, Renzi del governo Letta.
Se il governo farà le riforme, questa è Mirta Merlino, che è una giornalista, il PD Network continuerà a sostenerlo fino a conclusione del mandato? Certo Mirta, l'abbiamo detto in tutte le sale, certo Mirta, lo abbiamo detto in tutte le salse, in tutte le salse, lo abbiamo detto in tutte le salse.
Un hashtag, Enrico stai sereno, nessuno ti vuol prendere il posto, vai avanti, fai quello che devi fare, fallo.
Siccome questo governo è il nostro governo guidato da uno di noi, far notare che gli errori si rimediano, meglio ancora bisognerebbe non commetterli, non è cercare di fare le scarpe al Presidente del Consiglio, è cercare di dargli una mano. Chi gli fa notare gli errori non è uno che gli vuol prendere il posto, è uno che gli vuole bene.
Ammazza, pensa se gli voleva male, oh. Se gli voleva male che faceva? Ammazzava col bazooka, che faceva?
Cosa...
gli passava sopra col carro armato, che faceva?
Asfaltava.
Con la Smart, no? Boom! Dai, su. È una manovra schifosa, una manovra vergognosa. Io non me l'aspettavo da lei, da Renzi, che si presentava con il volto del politico nuovo, che vuole essere votato da tutti e che vuole il consenso per andare al potere. Ma ti ricordi quando diceva che per battere Berlusconi bisognava passare dalle urne?
Certo.
Adesso invece dice, beh, quando si diventa grandi si fanno anche le cose, no? Si fanno anche le cose che non piacciono. Ce l'abbiamo sto passaggio? Quando uno diventa grande fa anche le cose... no, che non gradisce fare. Vabbè, dopo lo mettiamo, dai. Ma che ha detto poi in questa... A parte il ben servito a Letta, cosa ha detto poi in sostanza? Cosa ha detto? Ha citato L'attimo fuggente, sì, a un certo punto L'attimo
fuggente. No, anche il film, come
sì,
Veltroni.
Pure L'attimo
come
fuggente.
Come Veltroni che gita i film.
Quanto mi sta sulle palle adesso questa roba, a me mi sta sulle palle in maniera terribile.
Sono affezionato a una frase che è di un grande poeta, ma che abbiamo imparato a conoscere in un film cult dei nostri tempi, vale a dire L'attimo fuggente. Due strade trovai nel bosco e scelsi quella meno battuta. Io ho piena consapevolezza che per quello che riguarda personalmente, anche la mia esperienza personale, è sicuramente più difficile scegliere questa strada che non aspettare magari un lento logoramento.
Oh ragazzi, se io fossi del Partito Democratico, e non sono del Partito Democratico, al contrario di questo qui di fronte a me, non
no, io
sono del Partito Democratico.
Non è che mica c'ho la testa
non
del PD.
Non sono del Partito
Democratico. Ma perché io non ho la testa del PD? L'ho votato qualche volta.
Non sono del Partito Democratico.
Ma tu sei stato tutto! Sei stato grillino, sei stato leghista, sei stato Forza Italia, sei stato tutto, sei stato... Tutto ciò che ha fallito poi clamorosamente.
Ma quale fallito?
Tutto sì. Clamorosamente fallito quello che hai votato.
Un po' sì, ogni
hai
tanto
distrutto
sì.
Tutto, sei il Remida al contrario. Quello che tocchi diventa merda anziché oro. Remida al contrario sei tu. Fammi arrabbiare. Fammi arrabbiare subito. Fammi girare immediatamente i grillini che ho qui sotto.
No, le balls.
No, i grillini. Ho i grillini.
Però
qui.
Aspetta.
Scusami.
Se io, ripeto, mi hai fatto perdere il ragionamento. Se io fossi uno del Partito Democratico, avrei un nuovo leader. Metterei. Se io fossi uno del Partito Democratico, voglio andare. Io sono uno di sinistra che voglio andare al governo con la sinistra, non col Fano.
Quindi
capito?
Civati.
Metterei la foto sul comodino, signor Civati.
Io non esagererei molto.
No, no, sì, sì, fossi il Partito Democratico metterei la foto di Civati sul comodino. Perché è uno che vuole andare al governo con le elezioni, vincere la sinistra che vince, dall'altra parte c'è i conservatori, no? Berlusconi, eccetera. Se io fossi il Partito Democratico avrei questo nuovo leader, signor Civati.
Sono democristi, vengono dalla DC. Il problema è che stiamo facendo qualcosa che la DC è una DC splatter questa.
Civati non la vedo con cinturone western.
No, qui ci vorrebbe un cinturone di quelli per farsi esplodere, perché non c'è razionalità in questa vicenda, non c'è serietà. Abbiamo dato uno spettacolo terribile, ora mi dicono che Letta non ci sarà, quindi insomma, archiviata la fase Letta, inizia l'era Renzi. Secondo me è sotto una stella brutta, non c'è motivo, ma è così.
Il suo partito sta sostituendo Enrico Letta con Matteo Renzi?
Sì, forse sì, però la verità è che io la trovo una delle pagine più brutte della storia del Partito Democratico, quella di oggi, una giornata incredibile, nel senso che noi abbiamo un premier che sfiduciamo per sostituirlo con il segretario, tutti negano di volerlo fare ma lo stanno facendo.
Questo tempo da domani la fortuna girerà.
Intanto ho visto ieri da Paragone, che incredibilmente viene spostato a domenica sera, programma di Paragone, un meraviglioso
fai
D'Agostino.
Anche
me ne fotto, dico, ma incredibilmente, perché era meglio averlo da lunedì al venerdì, ma poi chi se ne fotte. D'Agostino, su Berlusconi, sentite.
Berlusconi ha dato anche il fiato, poi non ha fatto un cazzo politicamente,
certo,
di riforme.
Naturalmente,
a un certo punto il mondo internazionale, pensate solamente alla battaglia tra Tremonti e Brunetta.
Sentite cosa succede con Napolitano secondo lui, eh?
Dopo il varo del governo Renzi, Napolitano farà contenta Clio, donna Clio, e anche lui andrà via, lascerà il Quirinale per essere sostituito da Prodi.
Il bullo Renzi ha detto a Enrichetto vattene.
Perché stamattina ha fatto il bullo Renzi, ha detto brutalmente a Enrichetto vattene, togliti dai piedi. A questo punto c'è stato il Letta Pride, cioè l'orgoglio di Letta, ha detto no, voglio essere sfiduciato.
Ma poi non c'aveva le palle d'acciaio, Letta, una volta? Te lo ricordi? Le palle d'acciaio, eh?
Ah, lui se le era,
però devo dire, in questa
attribuite
fase, se uno deve scegliere, no? Io sto con Letta o sto con Renzi. Beh, tu con chi stai?
Ma con Letta, certo.
No, ce la pensiamo allo stesso modo,
e
mi sto
preoccupando. No, mi devo preoccupare anch'io, adesso cambio. Ma chi sono i due astenuti della direzione? Quei due che si sono astenuti? Perché alla fine non interesserà niente a nessuno.
Ma chi se ne frega?
Ma ci sono 16 contrari e sono l'area di Civati.
Ma chi se ne frega i due astenuti?
Ma i due astenuti?
Ma chi se ne
frega? Ma chi sono i due?
Ma chi se ne frega?
Ma lei lo sa chi sono i
due
astenuti?
Ma non me ne frega un cazzo.
Ma come? Ma sono fondamentali.
I due astenuti della direzione. Tu pensa, la gente che ci sta ascoltando deve capire, secondo te, chi sono gli astenuti della direzione. Già non capisce cos'è la direzione PD. Due astenuti. Poi mi pare possibile che l'Italia è un paese dove non si può votare. È vero che si è votato l'anno scorso, per carità. Però l'unica cosa esclusa sono le elezioni. Cioè, il governo traballa, la maggioranza certa non c'è. Questo governo di Letta, insomma, non è partito con Berlusconi, adesso non c'è più Berlusconi, dunque non sono larghe intese, sono intese un po' striminzite, no? È cambiato tutto, però non si può andare a votare. Primo perché lo dice Napolitano. Decide che non si può andare a votare. Forse perché c'è il semestre europeo. Cose incomprensibili. Cose totalmente incomprensibili che non sono chiare. Non si può andare a votare. C'è l'unica cosa che conta, cioè il parere dei cittadini. Siamo bloccati, non è possibile. Impossibile avere il parere dei cittadini delle urne. Bisogna cercare sempre soluzioni raccogliticce, governi tecnici. Renzi, che adesso si adatta a questa nuova situazione, dice che vuole trasformare il paese fino al 2018. Poi Renzi dice anche un'altra cosa. Interessante questa cosa, sentite, eh? Le elezioni oggi non garantiscono una netta vittoria di uno o dell'altro. Che senti questa roba incredibile, guarda.
Il passaggio elettorale è un passaggio che ancora oggi non vede una normativa elettorale in grado di garantire la certezza della vittoria degli uni o degli altri.
Ma quello è chiaro che non garantisce, ma nemmeno, cioè, fate la legge elettorale e si va a votare. Poi la legislatura costituente, no? Quante volte l'hai sentita questa parola? La legislatura costituente.
Almeno dal 94.
Io veramente non ne posso più. Anche Renzi ci ha tradito. Doveva essere il nuovo, quello che cambiava tutto. Sembra peggio di Andreotti. Giuseppe da Pescara, buonasera. Giuseppe?
Sì, pronto?
Sì, dica.
Sì, Giuseppe, buonasera, anche a Malenzo. Giuseppe, io sono incazzato come una iena, io voglio andare a votare. Qui è una dittatura, non è più una repubblica.
A me lo dice.
Cioè, la dittatura, non esageriamo. Comunque.
Non so se ti trovi, cioè, questo è il terzo presidente che ci fa calare, ma il nuovo che avanza, dov'è il famoso Matteo Renzi, quello della votazione, quello che...
Bravo, chiamateci, elettori del PD, schifati, arrabbiati per quello che sta succedendo, ancora al governo con Alfano, Renzi, nuovo segretario che doveva cambiare tutto, di nuovo al governo con Alfano, vergogna!
Sì, ma io penso che più di tutti ci dovremmo ingazzare, cioè noi 5 Stelle, perché non
ma
è
non so,
possibile.
Se voi 5 Stelle siete tu,
quelli, voi siete per definizione arrabbiati. Voi.
Tu 5 Stelle, a te che ti frega, scusa Giuseppe, perché non si va a votare?
Ma
dici?
Mi frega perché io sono elettore.
Ah, perché vorresti andare a votare, dici? Vorresti andare a votare.
Io vorrei andare a votare.
E invece ti frega un'altra volta con un altro...
80 milioni, che faccio?
Io no, ho capito perfettamente. Antonio dalla provincia di Roma.
Sì, buonasera Cruciani. Io
dimmi.
Sono un elettore del PD, forse stasera sarò il primo elettore del PD incazzato che dirà queste cose, ma io guarda, sono un coetaneo di Renzi, sto soltanto pensando quanto mi prenderanno per il culo dentro la sezione del PD che io frequento, perché io dal 2011 che sto con Renzi ed ero l'unico. Quando ci sono state le ultime elezioni che dopo che Bersani ha vinto le primarie contro Renzi, alla fine delle elezioni con il pareggio con Berlusconi sono entrato dentro la sezione e ho detto: ecco, è tutta colpa vostra che avete votato Bersani, non ci avete capito niente, Renzi è il nuovo, Renzi è quello che porterà le riforme e quello che la farà finire con questi inciuci della prima repubblica. Ecco la fine che abbiamo fatto. Io già mi immagino le prese in giro che ci avrò da domani e le metto tutte.
Ma
perché
non è che prima stavate comunque al governo, il PD era comunque al governo anche prima con,
sì,
con Alfano, prima con Berlusconi, poi ancora con Alfano.
Era con i talentani, con i persianiani che hanno sempre fatto della loro cultura questo modo di fare.
Va bene, Alessandro, provincia di Siena.
Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo, bentornato.
Grazie, dica.
Una cosa che vorrei stasera essere una mosca per essere nel salotto di Berlusconi d'Arcore e vedere quanto se la sta ridendo.
Ma non lo so,
sta
grattando
la pancia,
non lo so,
con un po' in mano.
Non lo so.
È riuscito proprio a sfilarsi nel momento giusto dal governo, che chiaramente ora naufragherà pesantemente.
Ma non lo so, questo no, pronto... Berlusconi puntava a votare magari non subito, però tra un annetto. Invece qui Renzi vuole fare il governo di legislatura, per cui non so mica se sta godendo.
E poi, giusto per citare un fantastico post appena su un social network, il primo effetto è l'abolizione della Fini Giovanardi, se non sbaglio. Si è visto tutta la direzione del PD, perché stanno facendo probabilmente delle canne gigantesche, perché stanno veramente... non so come,
cioè si stanno suicidando secondo lei. Va bene, grazie.
Non me moleste moschi.
Allora voglio chiedere subito a Giuliano Ferrara. Ciao Giuliano.
Ciao.
Allora, ma un ascoltatore prima ci diceva: ma Berlusconi sta godendo o no? Guardando lo spettacolo della direzione del Partito Democratico con un Letta, diciamo, messo alla berlina, diciamo la verità, perché Letta
umiliato.
Quasi umiliato, direi, quasi umiliato.
No, io non credo, perché Letta è anche nipote del suo più caro e vecchio compagno d'arme dopo Confalonieri, Gianni Letta, quindi sicuramente non gode dell'umiliazione di Letta. Berlusconi ha altri motivi per godere, se volete ve li dico.
Sì. No, ma gode veramente secondo te o no? Perché qui si prospetta.
No, non gode dell'umiliazione di Letta. Oltretutto,
no, quello no, quello
è un po' grossa.
Ma perché non è umiliato secondo te, povero
Letta? È sconfitto, e bisogna presentare l'onore delle armi agli sconfitti. È sconfitto anche perché ha vinto il biglietto della lotteria. Perché Bersani si è buttato dalla finestra, lui è stato chiamato perché era il numero 2 di un partito che aveva perso le elezioni, cioè che aveva vinte ma in modo da non poter governare, ha vinto il biglietto della lotteria e, come è successo ad altri prima di lui, ha dissipato il piccolo capitale che gli era stato messo in mano, perché non si può governare prendendo ordini dai funzionari di Bruxelles, bisogna essere capi di un movimento, di un blocco di forze, di una maggioranza parlamentare, non si può stare lì con Quagliariello Alfano, bisogna muoversi.
E dunque, vabbè, non sta godendo di questo, infatti io non stavo dicendo di questo, però non sta godendo di Renzi al governo che vuole arrivare fino al 2018 il Cavaliere, questo no.
Ma io che Renzi voglia arrivare fino al 2018 ci credo solo nel 2018, per adesso credo che Renzi volesse interrompere questa assurda situazione, per cui lui che ha vinto una battaglia politica, delle idee per il paese, dice che vuole cambiare verso, c'ha in mano il partito di maggioranza assoluta alla Camera, di maggioranza relativa al Senato, sta lì a fare il Jobs Act e quell'altro governa in modo completamente difforme dalle sue idee, cioè in modo non radicale e sacrestano. E allora risolviamo sta cosa e proviamoci, e questo mi sembra normale. Poi però, che arrivi al 2018 non ci credo.
Però scusa, non c'è una differenza abissale tra Renzi che vuole cambiare il paese, battere Berlusconi solo nelle urne, arrivare al potere con il consenso della gente, eccetera eccetera, e quello che alla fine arriva con una trametta di palazzo, proprio di quelle, no o no?
Certo. Sarebbe Renzi. Ma quale trametta di palazzo?
Ma come no?
Eleggere sindaco di Firenze, si è fatto eleggere segretario del PD, ha rottamato tutti gli arci nemici di Berlusconi, è andato a cena da Briatore, in trasmissione da Maria De Filippi, ha fatto capire a tutti che lui è un leader di tipo completamente nuovo. Ebbene,
e chi l'ha votato però per Palazzo Chigi?
Mancano solo le urne. Come?
Chi l'ha votato per Palazzo Chigi, Giuliano? Tu che sei uno di quelli che dice il consenso popolare, votare.
Comunque lui alle elezioni, diciamo, è uno che si è sempre sottoposto. Vedrai che ci farà fare le elezioni molto prima del 2018, se era per Letta, senza scadenza. Quello era uno yogurt potuto trasformarsi in vino.
Ma che 2015 comunque, secondo te, o 2016? No.
Ma che ne so, vedremo. Io, se fossi in Renzi, farei una cosa molto interessante.
Cioè?
E cioè farei un governo del solo PD.
Bello e buono, sì, senza Alfano.
Solo senza nessuno, solo PD.
Sì.
Abbiamo la maggioranza assoluta alla Camera, questo è il ragionamento che dovrebbe fare Renzi. Abbiamo una maggioranza relativa al Senato. Io sono qui per fare una cosa lineare. Lineare vuol dire nuova fase, non più la larga coalizione o la stretta coalizione, eccetera. E questo vuol dire che in Senato otterrò la fiducia, perché la otterrò.
Parte calza...
Tratto, negozio, eccetera, però sulla base di un programma di rinnovamento al quale si devono associare un numero di senatori sufficienti. Se mi votano contro si fanno le elezioni, punto.
Vogliamo mettere in scena il favoloso De Profundis, che è stato recitato oggi nei confronti di Enrico Letta, perché molti di quelli che sono intervenuti in questa magnifica direzione del Partito Democratico, che cosa hanno fatto? che cosa hanno detto? Hanno detto delle paroline molto semplici. Vogliamo ringraziare,
sì, quello è bellissimo, esatto,
lo splendido
ringraziamo
lavoro.
Letta per il lavoro fatto. Lavoro importante che ci consente oggi di riprendere in mano il paese e ringraziamo il compagno. Compagno,
no, compagno,
compagno, non compagno non l'amico, l'amico.
Mentre gli davano una coltellata, ho detto ringraziamo lo stupendo. Sì, ma quale stupendo? Se era stupendo, restava.
Questa
no?
È la bellezza della ritualità, dei riti della politica.
Ma non è la bellezza, è la l'ipocrisia totale.
Ringraziamo.
Ringraziamo il meraviglioso.
Ringraziamo Cruciani per il ruolo che ha svolto qui a Radio 24. Sì, però mi stai cacciando. Sì, però intanto lo ringraziamo per il lavoro svolto.
De profundis di Letta.
Io penso che Enrico vada riconosciuto il merito di essersi accollato un peso enorme in un momento drammatico, difficile e drammatico, e di averlo assolto quell'impegno con intelligenza e capacità.
Io veramente sono convinto che Enrico Letta abbia fatto un ottimo lavoro per l'Italia, perché mi ricordo come eravamo e so bene quanto siamo cresciuti.
Colgo l'occasione per davvero ringraziare di cuore Enrico e chiedergli un ultimo atto di generosità verso il suo e il nostro partito e verso le istituzioni. La posizione del PD è chiara e ne prenda atto.
Sentiamo come...
Ammazza, fassina, come bastonato.
Sentiamo il TG3, i titoli.
Ladies and gentlemen.
E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Renzi, siamo a un bivio, elezioni o legislatura costituente, usciamo tutti insieme dalla palude, è vero, io e il PD abbiamo un'ambizione smisurata. La direzione vota a larghissima maggioranza il documento che propone un nuovo esecutivo di legislatura, impegno Italia, utile contributo, riconoscimento al governo. Enrico Letta non va in direzione, segue il voto da Palazzo Chigi, poi annuncia domani salirò al Quirinale per rassegnare le dimissioni. Alfano, il governo Letta ha fatto cadere dal PT, avrebbe meritato parole più generose del nuovo segretario. Scelta Civica, da Renzi una posizione chiara. Forza Italia, non è accettabile una crisi extraparlamentare, anche Casaleggio chiede che il governo si presenti alle Camere. Squinzi, disagio delle imprese dura da 5 anni, finora nessuna risposta, chiunque governi intervenga, più presto no comment sulla staffetta. Ma Robe, anche Moon corregge il tiro, l'ONU interverrà sull'India, il ministro Bonino ne parla alle Camere, va avanti il pressing della Farnesina per risolvere il caso.
Non me moleste moschito, non me moleste moschito.
Oh, siamo qui ancora con Giuliano Ferrara, direttore del Foglio.
Bene.
Grande tifoso dell'operazione Renzi, mi sembri, Giuliano, no?
Cruciani, ti leggo il comunicato che sta per fare l'editore del Sole 24 Ore, che ha deciso di licenziare te e Parenzo.
Ottimo, ottimo.
Ringraziamo Cruciani e Parenzo per lo straordinario zelo con il quale sono riusciti per molti anni ad animare una trasmissione televisiva che fa ormai parte stabile della storia della radiofonia in Italia. Questo farà, quindi non dite i partiti, cioè, ma che partiti?
Bravo,
sempre
bravo.
Quando uno se ne va gli danno l'onore delle armi, no?
Ma quale
l'onore delle armi? Mi pigliano per il culo, ma cacciano.
Dai, una presa
certo, l'onore delle armi è una presa per il culo, perché è meglio vincere che perdere, però esiste, no? Le buone maniere, forza.
Certo, bravo, ragione.
Ma anche dopo 10 mesi di governo, uno mi viene a dire tu sei stato meraviglioso, stupendo, hai fatto un lavoro pazzesco.
Va bene. Però quando ve cacciano dicono li abbiamo cacciati per indegnità politica e morale.
Ma io no, è giusto,
succede,
hai
questo.
Ragione anche i direttori quando rimandano io ti ringraziamo per il lavoro svolto, il direttore cioè, a te non succede perché ovviamente
perché no, dovrei... quando mi manderò via da solo mi ringrazierò per il lavoro svolto.
Però scusami un attimo,
ringraziamo
in questo caso è una cosa ridicola, perché è evidente che quello
certo, dai, siamo d'accordissimo.
Il giorno prima ha presentato, cioè, che senso ha avuto per esempio la presenza?
Ma sei un po' lo spiritoso per fare, dai.
No, ma no, hai fatto benissimo. No, però voglio dire, che senso ha avuto per esempio presentare quel programma il giorno prima? Perché non gliel'hanno detto prima?
Quello ma perché che... non sa niente di politica Letta, non avete capito? Letta deve andare a fare il funzionario a Bruxelles, oppure deve fare delle lobby di studio, ma non la politica è proprio sta da una parte e Letta sta dall'altra.
Ma scusami direttore, ma
beh, però dovrebbe avere, scusa, anche no. Dallo
zero, 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 Letta è un uomo così, è un uomo che fa il bigliettino a Monti, caro Monti, poi dopo ci vediamo in separata sede per le nomine.
Ma dallo zio non ha imparato niente.
Non si fanno trattative sotto banco, ma mi fa sconfisciare dalle risate.
Cioè lui, quello che voleva fare le trattative sotto banco con Monti, dice a Renzi non devi fare manovre di potere, manovre di palazzo.
Era un buon politico, diceva a Renzi, diceva vabbè facciamola sta cosa, tanto ormai è politicamente immatura, io faccio il ministro degli esteri, e da ministro degli esteri cercava di realizzare qualche cosa.
E invece non ha accettato niente, pare che non abbia accettato
niente. Non so se ha accettato o non ha accettato, vedremo.
Comunque, ma lo zio, ma perché non l'ha consigliato lo zio, scusami, lo zio, ma lo zio Gianni, perché non gli ha fatto una telefonata dandogli qualche consiglio?
Ma lo zio Gianni è un genio, ma anche lui è un ambasciatore, non è che ne sa di politica.
Anche
Gianni,
lui non sa niente.
Sa di potere, sa di...
Di politica non capisce una sega,
di rapporti personali, ma non, la politica è una cosa diversa, ci vuole il fuoco nella pancia e non bisogna essere imprudenti. Io sono imprudente, non capisco niente di politica, nel senso che non la so fare, però il fuoco nella pancia.
Ma
e
tu lo faresti
che abbia il fuoco nella pancia e sia pure prudente.
Ma tu lo faresti ministro di un governo Renzi? È impossibile.
Ministro Renzi. Guarda, Renzi deve fare una sola cosa, io l'ho lanciata a TG5, vediamo se me la fate dire voi. Secondo me Renzi deve andare, se Napolitano fa l'errore colossale di dargli l'incarico,
quello sicuro.
Renzi deve presentare un governo
monocolore, hai detto, monocolore PD.
Bravo, hai già capito, il governo del solo PD. Non tratta e non ha nessuno, è un'altra fase, è un'altra fase. Allora basta, non è che si fanno piccole coalizioni. Solo ci vanno già la maggioranza al Senato. Benissimo, io mi presento al Senato, gli dico che voglio cambiare verso all'Italia, se mi dicono di no si fanno le elezioni.
Comunque sta cosa è una fregatura per Berlusconi, secondo me, alla fin fine è una fregatura, è una mezza, è una mezza fregatura per Berlusconi tutta sta cosa.
Ma sei pazzo? Berlusconi c'ha solo da ridere, perché o vince le elezioni, o va al potere Renzi senza le elezioni, o con le elezioni se le vince Renzi. E l'andata al potere di Renzi è la consacrazione definitiva di Berlusconi.
Come sta?
Va al potere, la ruota della fortuna, Briatore, Maria De Filippi, è un bravo PDino non comunista che ha fatto fuori tutti gli anti berlusconiani del PD. E, ma dico, ma stiamo scherzando?
Ma che ministri farà per te, per esempio?
Che ma che ne so, si parla di Lucrezia Reichlin, che è bravissima, non lo so, ma non ti so dire, io il toto ministri non lo faccio mai fare ai miei.
Vabbè, che ti devo, io sono deluso da Renzi, non so perché. Tu no, perché sei
ma
un cinico.
Ma tu devi sempre stare all'opposizione perché sei un ancora all'americana. E,
e Grillo che in questo, momento Grillo che fa? Niente, un cazzo.
Grillo si spara a trovare Bersani.
Come va a trovare Bersani?
Ma cosa vuoi che faccia Grillo? Dai, Grillo ha straperso, su. Arriva uno di 38 anni, lui ce n'ha 74, è più vecchio di me. Arriva uno che vuole cambiare verso al paese, lui voleva fare la rivoluzione con Casaleggio. Arriva uno che adesso c'ha insieme, diciamo, il carisma del Casinaro.
Sì.
E del Cazzone anche un po',
anche molto, molto,
e contemporaneamente, e contemporaneamente le leve di comando per realizzare.
Ma chi è che parla? Ma chi è che parla? Ancora Ferrara, ma è morto, è gente morta.
Ma come Ferrara?
A questa Radio 24 fate parlare gente morta, finito, Parlamento a fanculo, tutto finito. Ancora il foglio, ma cos'è questo foglio? Cos'è?
Finanziamento pubblico.
Finanziamento gente, ma è finito Ferrara,
dai,
morto.
Chiamatemi con la voce di Grillo tutte le mattine che mi fate lì.
Ciao caro, ciao.
Ciao Giuliano.
Ciao,
ciao, ciao. Ciao.
La Confindustria si lamenta sempre della crisi. Io non so però come trova i soldi per pagare voi due, che potrebbe tranquillamente pagare qualche cassa integrata a fare il vostro lavoro meglio di voi.
Rosa, 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 se va bene rosa.
Davide è timido, è tenero, è un orsacchiotto. No.
Ci sono incredibili teorie che girano, amici miei, popolo della radio, che girano su Twitter, non solo su Twitter, nel mondo dell'informazione, su quello che sta avvenendo, per esempio su Matteo Renzi. Ci sono adepti, ci sono renziani.
Renzologi.
Lautamente stipendiati da Renzi stesso, che dipendono cioè da Renzi, non faccio nomi, anzi forse li farò più avanti.
Scusa,
no, li farò,
no,
li farò.
Fai,
i quali dicono: beh, Renzi è legittimato dalle primarie. Ma di che stiamo
è un
parlando?
Argomento comunque.
Ma non è un argomento,
è un argomento.
Ma è legittimato dalle primarie.
È
cosa?
Un argomento debole, ma è un argomento.
Le primarie sono un fatto privato,
non
di un partito,
dubbio,
un fatto privato,
una manifestazione di partito
organizzato da un partito,
non
sono organizzate da
non
un partito,
dubbio,
dunque non
c'è
con i crismi dell'ufficialità. Punto. Dunque non c'è nessuna legittimazione.
Ma arrendo, moschito che hai avuto tu.
adesso sono circondato.
Beh, però bisognava ricordare che Letta diceva: io sono sereno, anzi zen. Pensa se non era zen.
L'hashtag è io sono sereno, anzi zen, mi verrebbe da dire. Dovesse andare male questa vicenda, penso che potrò andare a insegnare pratiche zen in qualunque monastero orientale.
Resta un must quello che diceva Renzi pochi giorni fa: non voglio fare le scarpe a Enrico. Risentiamo, risentiamo tutto.
Maledetto chi ha detto che non si può sbronzare il DDT.
Siccome questo governo è il vostro governo, guidato da uno di noi, far notare che gli errori si rimediano, meglio ancora bisognerebbe non commetterli, non è cercare di fare le scarpe al Presidente del Consiglio, è cercare di dargli una mano. Chi gli fa notare gli errori non è uno che gli vuol prendere il posto, è uno che gli vuole bene.
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti.
Sentiamo il mitico Varin.
Guarda avanti, guarda oltre i monti, non permettere al tiranno di accecare.
E le immagini di quella giraffa che è stata ammazzata, non so se le hai viste. È stata ammazzata e poi i pezzi di giraffa li hanno dati ai leoni. Ma
siccome questo governo...
Non saprei cosa scegliere, allora, tra vedere transgender, checche che si sposano, che adottano figli, e adesso che non c'è più scritto sui moduli per iscrivere i bambini all'asilo, mamma e papà e genitore 1 e genitore 2, c'è scritto così. Non saprei cosa scegliere tra le due cose, quale mi fa più schifo, sinceramente. Siamo a questo punto, cara, forse ne vivremo ancora di peggio, sai.
E c'è un altro conduttore, tu lo conosci bene, Pellegrin.
Ah, certo, perché...
Com'è che la chiami tu, radio?
Radio?
Radio come...
Ah, come no, Radio Ku Klux Klan.
Ma lo sai che il direttore di Radio Padana si è incazzato come una bestia, sì?
Me l'hai detto, ha detto che vuole querelarmi, no?
Sì, Radio Ku Klux Klan.
Benissimo, noi faremo... Dai, Radio Cappuccio, certo, noi faremo... Radio Razzismo.
Dai, su.
Dai, su cosa?
Ma se, stai esagerando,
se prendi...
dai.
Ah, ecco che fa il sabilcoi. Se prendi le registrazioni di quello che ogni giorno dicono su...
Che cosa?
Dico due cosine a caso. Rom, o altre, o signori di colore, che loro chiamano abitualmente negri. Se noi prendiamo questi audio
e li portiamo alla magistratura,
Mississippi Burning, le ragioni dell'odio, troviamo le parole del Sudafrica quando il signor Mandela era in carcere, questo troviamo. Servi della libertà, fuori dai Rom.
Servi di Roma fuori,
la Kienj mangia le banane. E cos'è il razzismo o no? Quello che fanno lì, che? Padania sempre libera, guarda avanti col cappuccio bianco in testa e la fiaccola, ma fuori, con un figlio che studia in Albania, ma compra i boxer verdi e fateli rimborsare. Se poi trovi un rom che ti ruba quelle mutande verdi, denunzialo in procura, perché è un rom.
Pellegrin.
Servi di Roma fuori.
Denunciata invece a Rovigo una migrante bulgara per borseggio. Ah, pensate, aveva derubato questa migrante bulgara, aveva derubato una settantenne, le prede, le vittime, gli inermi. Accompagnato quelli per cui fanno il tifo, quelli della zanzara, naturalmente, non le prede, ma le borseggiatrici bulgare. So che hanno molta simpatia presso la redazione della zanzara. So che fanno il tifo per le rapinatrici bulgare. Sì. Vi ricordate, no? Casomai dopo lo facciamo tornare a sentire. E ognuno ha i suoi gusti, ognuno ha le sue propensioni. E ognuno ha la sua onestà.
Ma a me mi fanno schifo le rapinatrici bulgare, mi fanno orrore.
Ma c'è bisogno di dirlo?
A te piacciono.
Ma c'è bisogno di dirlo?
No, a te piacciono.
Ma c'è bisogno di dire che noi siamo contro le rapinatrici? Ma cosa vuol dire rapinatrici bulgare? Se non è razzismo questo, che cos'è? È come dire... ma che vuol dire rapinatrici bulgare? Rapinatrici sono rapinatrici, non bulgare, perché sono bulgare.
Pellegrin!
Capito? Dai, Pellegrin.
pensamenti. Ce l'ha ancora con noi poi, hanno ragione, eh? Senti, sentiamo.
Oggi solo, oggi non so perché, oggi mi sento cattivello, cattivello, oggi mi sento cattivello. Bisogna proprio essere, vabbè, lasciamo perdere. Cioè, se no uno prende, butta via tutto, là, cambia mestiere.
Ma che sta facendo? Comunque
è bravissimo.
C'è il numero uno, aspetta,
cosa, queste cosa carte. Fare? Cosa senti, parli a fare?
Senti
cosa
ancora Pellegrini.
E poi ti trovi simili, simili teste qua. Ma dai, ma dai.
Dai.
Sì. Hanno ragione quelli della Zanzara a trattare gli ascoltatori come dei poveri coglioni. Hanno ragione loro. Mi sa che hanno ragione loro. Mi sa che il coglione sono io che mi illudo.
Eh sì.
Andiamo avanti.
Eh sì, questo forse.
Pronto.
E poi riattacca con un ascoltatore. Ancora, ancora Pellegrini.
Dopo questo increscioso e spiacevole incidente, questa buccia di banana nella quale è incappato l'ascoltatore innanzi, cambi canale. Roberto Di Varese, cambia, metti sulla Zanzara. Vai là, veloce anche. Vai sulla Zanzara, tu devi ascoltare quei programmi lì. Non ascoltarmi, te lo ordino. Non ascoltarmi, Roberto Di Varese, non ascoltarmi. Non te lo chiedo per piacere, te lo impongo e te lo ordino. È un mio diritto. Ho il diritto di non essere ascoltato da gente come te. Ho il pieno diritto. Non ascoltare. Vai sulla Zanzara, vai! Il Ciociaro Cruciani e David Parenzo sono pronti là per te. Vai alla Zanzara e telefonali. Per piacere, vai là. Io non vi voglio quelli come voi. Dovete ascoltare la Zanzara. Non voglio che mi ascoltiate. Ascoltate la Zanzara. Non mi dovete ascoltare. Statemi lontano.
Ma poi che aveva...
Sarai accontentato, amico mio, sarai accontentato.
Ma poi che voleva alla fine? Cioè, qual è il problema di questo ascoltatore? Che ha detto? Perché...
Il problema è bagato in testa lui,
No!
Parlava da solo, con sti fogli che faceva finta di armeggiare.
No.
Come se avesse per le mani chissà quali dossier, quali notizie per le mani. Senti, che faceva questo rumore con le carte sotto che spostava. Quali carte spostavi? Cosa spostavi? Che l'unica roba che sai dire è la parola rom. La parola negro e banana e kieng e sposta le carte. Cosa c'è scritto su quelle carte? Cosa c'è su quelle? Io sarei curioso di vedere cosa c'è su quelle carte.
Aspetta.
E quella zucca, ovviamente, una zucca vuota. Che c'è nelle carte? Le carte sono vuote come la zucca.
Però aspetta, qui c'è parole, un ascoltatore.
Però non c'erano due parole solo: negro e rom in quella radio.
C'è un ascoltatore che ha sbagliato qualcosa sugli schiantos. Questo è il punto. Vabbè, chi se ne frega, ragazzi. Dove andiamo? Giuseppe, provincia di Vicenza. Dai, qualche ascoltatore, poi ospiti, ospiti. Vai.
Pronto?
Vai.
Sì, buonasera, guarisci Giuseppe, Bassano Grappa. Volevo dire, lei Parenzo ha detto all'inizio della trasmissione che probabilmente se si chiede in giro alle persone che girano per strada non sanno il motivo di questa volta faccia, questo...
No,
questo
non capiscono, la gente non capisce che... le idee bellissime, per carità, che ci ha detto prima Ferrara, il cinismo della politica, quello che ha una visione più grande, Letta che non capisce di politica.
No, ma non si capisce perché Renzi dovrebbe fare quello che Letta non è riuscito a fare.
Lei non ha votato 5 Stelle, mi sembra.
Sì, ma non è che io il fatto che abbia votato 5 Stelle ce l'ho impresso così in testa,
lei,
5 Stelle,
lei,
il timbro, ha capito?
Non glielo permettono di dire, secondo
ma
lei
chi
non
detto?
È che
ma chi non mi permette
non
di
è
dire?
Che questa scelta che verrà fatta, la Renzi si sacrifica, si fa nominare dal Napolitano senza andare alle elezioni perché hanno paura che i 5 Stelle, visto che le ultime elezioni il 50% dei cittadini italiani non hanno votato, l'altro 50% è stato spartito tra i tre gruppi, 5 Stelle eccetera, non hanno paura che forse quel 50% di astensioni si unisca ai grillini che
mandano
a casa tutti quanti.
Ma non credo proprio che sia la paura dei 5 Stelle, certamente no. L'elemento 5 Stelle è fondamentale,
secondo
perché senza i 5 Stelle
è fondamentale, perché il capo dello Stato, se vincono i 5 Stelle, non so che fine farà. Tutti gli altri,
ma
se
non può vincere
5
5 Stelle non può prendere il 51%, amico mio.
Ma come non può prendere?
Ma dove? In quale paese? In quale... Ma in quale fantascienza? In quale storia di fantascienza?
Ma com'è
dai.
Com'è che lei non voterebbe più 5 Stelle? Li ha votati l'ultima volta?
Ma che
c'è?
Io non ho detto che non li voto più, innanzitutto. Ho detto li ho votati, ma non per questo.
Ma li voteresti oggi?
Ma no, ma che me ne frega? Io decido.
Ma come li voterebbe adesso? Adesso che è proprio il momento di fare dei cambiamenti, mandare a casa.
Ma Giuseppe, vuole decidere, vuole decidere lei per me cosa devo votare?
Ma no, io non dico per lei cosa deve votare, io dico solo che io ho ben chiaro quello che sta succedendo. Se,
lei ha ben chiaro, io no, beato lei.
Renzi, l'unica speranza di Renzi è farsi votare adesso, farsi nominare da Napolitano, tentare in 4 anni di cambiare effettivamente qualcosa, ma quello che cambierà sarà probabilmente un minimo, ma proprio un minimo, tanto per accattivarsi ancora le votazioni. E,
vabbè, Giuseppe, arrivederci, grazie. Carlo Provincia di Macerata.
Ma adesso si dimette da sindaco di Firenze, vero?
Beh sì, perché c'ha 3 incarichi adesso, sindaco di Firenze, segretario del PD e l'altro che è adesso, sarà presidente del Consiglio.
E papà
Mastra
e
Pasqua
marito,
gli fa una pippa.
E papà e
per
marito.
Dire, Mastra Pasqua gli fa una pippa a Renzi, si può dire.
Si può dire. Quello ne aveva 19. Questo.
Scusa.
Ma rimane sindaco di Firenze? No,
ma no,
si dovrà dimettere.
No. Non si candiderà, magari rimane fino
quindi
a...
si apre il cantiere Firenze.
Ma chi
adesso
se ne frega, Firenze?
Potremmo ragionare su questo un po'. Per
Luigi
minuto.
Dalla provincia di Monza.
Non ragioniamo.
Fare le riforme, insomma Berlusconi, fare le riforme.
Luigi!
Sì, eccomi.
Andiamo.
Con chi parlava?
Con chi parlava?
Allora, Parenzo, buonasera, Cucciani, bentornato.
Ciao, caro.
Io
ciao,
vorrei
ciao.
Capire solo una cosa, mi dovete spiegare, e anche Ferrara. Ma è noi... con un trasformista del genere Andrea Piano, che è sto rincoglionito di Renzi, come ci presentiamo
adesso
in Europa?
Vabbè,
uno
che vuol dire?
Uno stesso del suo partito, come poi andare a fare un accordo con quelli dell'Europa? Io sono veramente deluso e schifato.
Ma quello arriva come capo del partito più importante che è in Parlamento, innanzitutto.
Ma quello è più importante che fa la banda in serata. Io sono di destra, l'avrei votato se avesse fatto le riforme e poi ti prendo il voto degli italiani. Non in questa maniera.
Questo è vero. Questo è vero.
È un colpo di Stato.
E io sono sicuro che c'è un sacco di gente che vota Partito Democratico, che ci sta ascoltando, che è in macchina, sui camion, in taxi. C'è un sacco di gente.
È nauseato, sicuramente è nauseato da quello che ha
fatto. Un sacco di gente che vota PD, gente di sinistra, gente incazzata, perché dice non si arriva così al governo del paese, non si arriva così, caro Renzi, ti abbiamo votato alle primarie, ma ti abbiamo votato per andare al governo dopo le elezioni, non per andare al governo in questa maniera un po' tartufesca, no? Tartufesca. Marco da Genova. Marco da Genova non c'è. E chi c'è adesso? Carlo dalla provincia di Macerata c'era prima. Stefano da Genova, 30 secondi.
Pubblicità. Con che banca da oggi puoi investire alla grande? Sapere di numeri, sai, non è più importante, perché adesso per te non c'è più solo un fondo, ma una selezione studiata, la più gialla del mondo. E allora muoviti ora, il mercato ti aspetta, rompi il tuo maialino e fai la scelta perfetta. Che banca!
Nasce Risparmio Gestito Che Banca. Investire non è mai stato così rap. Fino al 30 giugno 2014 paghi solo la commissione di gestione. Foglio informativo e documento informativo su chebanca.it. Che banca? Scegli il giallo.
La Zanzara.
Vado a stare svegli per amare.
Sei ancora a casa?
Beh sì, se lei ce lo concede, pronto. Senatore Dell'Utri, siamo qui. Allora, abbiamo Maurizio Gasparri, buonasera.
Eccomi qua.
Ben ritrovato, come pronto. Sta?
Dov'è?
Beh, io bene, lei che era malato. Io
mi sono ripreso.
Lei è giovane e robusto.
Ma che giovane?
Giovane un corno.
Giovane no, mi sono ripreso.
Ah, ma c'è ancora quell'altro lì, ma basta.
Non l'hanno cacciato.
Eccomi qua, compagno. Come sta, compagno Gaspari? Come sta?
Epureremo Parenzo.
Epureremo. Beh, già l'avete fatto fuori dalla Rai. Sì. Poi adesso...
No, ha fatto tutto da solo.
No, caro.
La serata, stasera, io non c'entro niente.
C'è stato un complotto vostro. Complotto vostro in commissione di vigilanza.
Ma quale complotto?
Io ho incontrato la linea notte, oppure fatto la pubblicità, è vero Parenzo?
Sì, no, mi ricordo. Effettivamente è stato un endorsement
rovinoso.
Lo userò come sigla se dovessi mai fare qualche altro programma. Lo userò.
Cosa molto difficile. Cosa molto difficile.
Se uno parla male, se uno parla bene, insomma,
vabbè. Comunque, Gaspari, qui c'è da dire una cosa. Innanzitutto c'è. Beh, tutto regolare, sì, a parte il fatto
che
tutto regolare.
Tranquillo, uno è un amico, se ti fai Renzi amico, stai tranquillo.
Se ti fai Renzi amico ormai sei a posto in Italia,
posto.
No? Beh, sicuro. Poi innanzitutto c'è da dirimere una cosa, c'è da decidere una cosa. Renzi a Mastrapasqua, come si dice a Roma, Roma gli fa una, come si dice,
un baffo.
Ecco, un beh, baffo. Lei è molto più soft di me. Io ho detto prima,
è il sindaco di Firenze,
esatto,
segretario del PD, presidente quasi del consiglio,
sì.
Poi che altro c'è? All'Anci sarà qualche incarico? All'Anci,
no, forse all'Anci,
no. All'Anci no, però no. Potrebbero dargliele, insomma.
Insomma, poi è giovane, può reggere. Se è Mastro Pasqua, beh, è il Mastro Pasqua dei 90. E oggi invece l'ho paragonato, guardi, a quella fiction dei Borgia, l'ha vista mai quella?
Ah, sì, quella su Sky,
si ammazzano, fanno
sì.
Le congiure, si avvelenano, sì. Si squadra, perché veramente l'ha detto, vai tranquillo, solo col voto, a Palazzo Pitti, stai tu lì, tutto il tempo che vuoi, zacchi, hanno fatto in 36 ore
una zaccagnata,
il raggio che i Borgia al confronto sono delle brave persone.
Sì, al confronto i Borgia sono bravissimi, sì, al confronto sono dei tranquilli democratici,
dei santi, insomma, dei santi,
roba che manco voi in Alleanza Nazionale vedevate tante coltellate tra di voi, anzi...
No, poi noi all'epoca eravamo un po' al margine, qua si parla proprio del governo, del primo ministro, sì, anche noi abbiamo insomma
avuto
qualche discussione, sì, però questa è stata molto più reboante, direi.
Senta,
sì,
ma ci dica una cosa, ma
il
è vero...
famoso caffè però che avete preso anche...
Vabbè, lasciamo perdere queste cose vecchie.
Il caffè, sì, ho capito. Però avevamo detto cose giuste in fondo.
Però poi, scusi Gaspari, ci dia una notizia. Ma è vero o no che Berlusconi andrà a guidare la delegazione di Forza Italia al Colle? È vero?
Io sono con Berlusconi perché siamo alla sede del nostro partito in piazza San Lorenzo in Lucina, dove noi questi fanno questi killeraggi eccetera, facciamo la vita di un normale partito. Abbiamo appena concluso l'incontro con tutte le associazioni degli operatori balneari che rappresentano 30.000 imprese in Italia, hanno delle preoccupazioni rispetto alle regole europee, alle
balneari,
Bolkestein. E il presidente Berlusconi proprio durante questo incontro ha detto che lui guiderà la delegazione quando ci saranno le consultazioni, che mi sembrano certe, perché Letta mi pare che insomma
almeno quelle le faranno le consultazioni, almeno quelle
Berlusconi,
le faranno
Berlusconi, che è il nostro leader, il nostro capo, e ci rappresenta, quindi chi vuol parlare con noi deve parlare con Berlusconi.
Ma non c'è il rischio che quando
ha parlato con Berlusconi,
vede Gasparri, il rischio è quello che quando lui varcherà le porte del Quirinale magari i carabinieri lo prendono e lo portano
i corazzieri,
si scendono dal cavallo lì e lo portano.
Beh, il pregiudicato che sarà al Quirinale per le consultazioni, Berlusconi sarebbe una primizia.
È un uomo libero, poi ci saranno quelle decisioni sulle pene accessorie, vedremo cosa accadrà ad aprile.
Ma secondo lei Napolitano ce lo vuole il pregiudicato, quello che viene considerato il pregiudicato al Quirinale?
Napolitano deve prendere atto, come ha preso atto Renzi, che Berlusconi è il leader di un partito che prende diversi milioni di voti e che la coalizione di centrodestra che aveva guidato le ultime elezioni è arrivata a 9 milioni di voti. E quindi quando uno rappresenta con il proprio partito 6-7 milioni, ma di più perché sono cresciuti secondo i sondaggi, milioni di italiani, e come centrodestra ancora di più, è uno ne prende atto, cioè se no consulterebbero Parenzo che rappresenta quando Parenzo avrà 1 milione di voti, 2 milioni di voti, chiameranno Parenzo al Quirinale.
Però è un po' Gaspari, sono sicuro che qualcuno dirà qualcosa.
Diranno
Napolitano, non accogliere il pregiudicato, non lo fare salire.
Ma guardi, voi ve ne fotterete. Ma noi non è che ce ne fottiamo, noi diciamo che se un leader politico rappresenta, cioè le consultazioni.
È un po' un'anomalia, amico mio, però io le voglio veramente bene, molto bene, le voglio Gaspari.
Le consultazioni si fanno con quelli che hanno un titolo democratico rappresentativo. Io per esempio quando ho fatto il capogruppo andavo alle consultazioni perché ero il capogruppo di 150 senatori, quindi si supponeva che avendomi eletto loro capogruppo rappresentavo dei parlamentari che rappresentavano a loro volta degli elettori. Non è che le consultazioni si fanno aprendo le pagine gialle a caso.
Scusa, lei ha sentito cosa ha detto Lutwak proprio qui da noi?
Vabbè, Lutwak che c'entra, adesso mica un politologo, non è che decide lui chi va o chi non va.
Cosa fanno nelle democrazie avanzate come negli Stati
che
Uniti.
Berlusconi è una vergogna e sarebbe in galera, dovrebbe stare in galera per 5 anni.
Ma so che era stato anche lui qualche anno fa a pranzo con Berlusconi, io l'ho invitato a un convegno sul debito pubblico italiano anni fa, è venuto cortesemente al Senato, quindi siete che ha cambiato idea e frequentazioni. Berlusconi è vittima di un'aggressione giudiziaria, rappresenta milioni di elettori, se ci sono le consultazioni
andrà sicuramente, andrà certamente lui.
Se vuole parlare con il nostro partito, parla con il nostro leader, se poi non ci vogliono parlare con noi, lo decidono, ma è un po' grave sarebbe, insomma.
Senta, ma lei lo conosce un tale Di Battista? Le conosce un tale Di Battista?
Di Battista?
Sì,
chi sarebbe?
Di Battista, quello dei 5 Stelle, lo conosce? Quello dei 5 Stelle che è andato dalla Bignardi col padre.
No, io sa che le posso fare uno scoop. Io ho letto questa cosa della Mignardi del padre. L'altra sera sono andato lunedì sera a fare una riunione a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, e parlando con alcuni vecchi amici che mi hanno seguito nelle varie dire, imprese politiche, mi hanno ricordato chi era il padre. Quindi mi sono ricordato che io conosco il padre, questo padre accusato dalla Mignardi di essere fascista. Era una persona che frequentava gli ambienti da destra, una bravissima persona.
Non accusato.
Vittorio Di Battista, ma era uno di destra, voglio dire.
Molto di destra.
Sì, ma io l'ho conosciuto molti anni, non lo vedo da molti anni, però mi hanno ricordato, parlando di questa polemica, cioè, ma ti ricordi Vittorio Di Battista? Mi sono, come in un flash, ricordato della sua faccia, l'ho visto in tante occasioni, in tanti convegni, sempre personaggio, come dire...
Missino, diciamo.
Sì, missino, ma anche, come dire, uno che amava la discussione e il dibattito. Non lo vedo, francamente, da un sacco di tempo, ma ho ricordato, quindi il figlio non lo conosco, vedo ogni tanto le foto...
Beh, alla camera ogni tanto la incontrerà, no?
Io sto al Senato.
Ah, lei al Senato adesso, sì.
Non c'è, io vedo Rellana, altri volti, però l'ho visto qualche volta sulle foto in televisione, è uno che fa il piacione, e mi sono ricordato da questo
piacione, sì, molto piacione.
Io non avevo ricollegato.
No, perché ha detto che...
padre.
Ha detto che...
Adesso ho ricollegato, quindi non conosco il padre, non conosco il figlio.
Ha detto che Speranza, il capogruppo del PD alla Camera, un Gasparri dei poveri, un pollo da batteria, vabbè, ma quelle sono...
Questo chi l'ha detto?
Questo Di Battista.
Di Battista.
Ma infatti io conoscevo il padre, il figlio, ignoro chi sia, quindi io non so proprio chi è, capito? Quindi,
no, l'ha definito un pollo da batteria, ma non c'è problema.
Di Battista sarà tornato nell'anonimato, ci sarà ancora Gasparri, e quindi cioè, i Di Battista passano.
Questa è una minaccia.
I Gasparri restano. Come,
quindi tra
come
qualche anno noi ci sentiremo e lui diremo Di Battista chi?
A proposito, ci sono stati dei conticini che sono stati fatti dalla Corte dei Conti su Sanremo,
Ho letto,
ma lì Tizzetto e Fazio prendono troppi soldi quest'anno, Gasparri?
Lei sa, in un periodo di austerità tutti devono rivedere i propri bilanci. Noi diciamo che bisogna ridurre e abolire il Senato, bisogna i compensi. Vabbè, quello si sta discutendo, si stanno dividendo le province. Io credo che anche il mondo dello spettacolo, che ha delle sue regole, perché se uno genera audience è giusto che abbia un suo ritorno economico, no? Se uno ha successo, attrae pubblicità.
Potrebbe andare anche Renzi, potrebbe andare anche Renzi quest'anno al palco.
Lo può decidere lui, pare che abbia deciso di fare altre cose nella vita al momento, però ci vuole anche lì un limite. Lei sa che Brunetta, molti dei nostri esponenti, io condivido, hanno chiesto che ci fosse un po' una limitazione.
Ma per Sanremo prendono troppo o no?
Non so quest'anno quanto prendono. Le
non sarà interessato, vabbè.
No, è in rapporto a il pubblico che vede, quindi io credo che se uno fa una trasmissione a 8 milioni, 10 milioni di persone, è giusto che abbia un guadagno, no? Anche lei.
Ma troppo di sinistra? Troppo di sinistra sto festival per gli ospiti che si abbia. Che...
Non lo so, in genere, ma tutta la. Che se ne dica, tutta l'informazione tende molto a sinistra.
Ma quello problema, è intrattenimento. Campanezzo,
scusi, Marco, se fosse qualcuno. Cornute che non sono altro! Questi sono dei cornuti!
Oh, ragazzi, abbiamo accertato dunque Parenzo che Berlusconi, lo ha confermato anche Gasparri, guiderà la delegazione di Forza Italia al Colle per le... Caro Gasparri, votare non
detto,
si può votare. Votare ormai in Italia è proibito. Quando c'è una crisi politica sarà il terzo governo, questo lo segnalo, sarà il terzo governo consecutivo, dopo quello Monti, dopo quello Letta, ci sarà anche il governo Renzi, il terzo governo consecutivo... Adesso finiamola di scherzare. Terzo governo consecutivo senza il voto degli italiani. Ora, secondo voi, uno la può pensare in mille modi. La può pensare come Gasparri o come il Forza Italia. La può pensare come Renzi, come il Partito Democratico. La può pensare come i comunisti, come non so chi. Ma vi pare una cosa normale? Esiste un paese in Europa che ha questa situazione qui, dove ci sono tre governi consecutivi senza il voto popolare? È una vergogna, io lo trovo una cosa vergognosa, cioè quasi da vergognarsi di essere italiani. Gasparri, mi dia sostegno su questa
d'accordo.
Roba qua. E su, ma c'è uno che ha fatto Gasparri, si è andato?
Perché nessuno ha visto, e quindi c'è stato un pareggio sostanziale che ha portato a un leader che non era un'espressione degli elettori. Ora, questo cambio in corsa che Renzi ha sempre negato, ha sempre detto io andrò a Palazzo Chigi solo col consenso popolare, è veramente una forzatura gravissima, come lo fu del resto il governo Monti, perché sarebbe stato più corretto anche allora andare a votare. In Italia l'elezione è vista come un fatto eversivo, e i colpi di mano di Palazzo come la normalità. È vero che bisogna cambiare la legge elettorale, perché sennò se c'è questa legge uscita dalla sentenza della Corte nessuno vince. Però insomma la normalità dovrebbe essere il voto. Qui parlano di un governo fino al 2018.
Ecco, un po' ve l'ha messo in quel posto Renzi con questa roba qua del 2018.
Ma guardi, vediamo, perché dipende poi cosa fa, perché Renzi rischia anche lui. Leader nuovo, fantasmagorico, basato su primarie, voto popolare. Tradisce questo impegno, va nel palazzo con la congiura come un democristiano da anni 60, tradisce la parola data con Letta, si prende un rischio se va a Palazzo Chigi, perché o fa dei numeri spettacolari e si rivela un fenomeno. E allora,
Berlusconi nel 2018 appello, come ci arriva
oppure,
Berlusconi fino al 2018?
Abbiamo capito, tanto vediamo Renzi come ci arriva, perché se va al governo lui, con tutti i problemi che ci sono in Italia, o li affronta risolvendoli oppure si logora e si brucia.
Comunque, quindi, Gasparri, Renzi, qui la situazione, escludete anche un appoggio esterno, anche impossibile un appoggio esterno?
Noi credo che ci rientreremo in questo modo, saremo opposizione, poi se ci sono delle cose giuste le sosterremo. Le faccio un esempio: la legge elettorale,
quella l'avete concordata,
siamo d'accordo. Poi se invece che alzare
quello è normale,
fatto Monti e Letta la bassa, saremo d'accordo, guarderemo i fatti, però noi saremo all'opposizione,
sicuro,
alternativi a questo schieramento. E poi se ci fossero delle cose buone le sosterremo, ma mi pare, come dire, improbabile, insomma. Cioè, noi non lavoriamo mai per il tanto peggio tanto meglio, perché non siamo nemici dell'Italia, però dubitiamo che Renzi farà.
Ma hai sentito Parenzo, che ha fatto oggi il sindaco di Roma Marino, che caro amico di Gasparri di solito.
Ma io non è che sono nemico, diciamo che mi tengo inadeguato.
Allora il sindaco Marino ha proposto sostanzialmente di coltivare la marijuana in casa, ha detto basta col protezionismo,
finalmente un atto di lucidità
eccetera,
sindaco,
dice
finalmente.
Che bisogna sarebbe
me l'ero persa, ma insomma.
Beh, stupenda,
Marino,
questa è stupenda.
È notorio, ma dico, ma insomma, Marino di fesserie dice talmente tante che se io dovessi stare appresso a tutte le fesserie che Marino fa e dice, io dovrei dedicare l'esclusiva della mia attenzione.
Però coltivare la marijuana a casa è buona, dopo la sentenza.
Ma è vietato dalla legge anche dopo la sentenza. Marino, se ha detto questo, ha detto una solenne castroneria. Poi uno che è un medico che dice queste cose, io pensavo che fosse un mediocre medico e un pessimo politico. Evidentemente un pessimo politico ed è un catastrofico medico, se ha detto questo.
Vabbè, ma perché ha detto? Non è che tutti quelli che si coltivano la marijuana in casa sono tutti malati.
Criminali.
Ma un medico non deve propagandare prodotti che producono sostanze, che producono alterazioni psicofisiche.
Ma lei sa che si usa anche per combattere il dolore, lo sa, no?
Ma guardi, ma pure la morfina si usa per combattere il dolore, che vuol dire? Che mettiamo i banchetti con la morfina per strada?
Perché no? Perché no?
Ma sì, vabbè, Parenzo, perché no? Banchetti con la morfina per strada.
Non erano il popolo della libertà.
Vabbè,
loro.
Ma che c'entra? Il popolo della libertà, erano, il popolo del buco.
Non erano liberali.
Mica
loro,
il popolo del buco,
popolo
però.
Parenzo, quello,
c'è il diritto.
Legalizzazione.
I veri liberali sono per la legalizzazione. I veri liberali.
Ce ne sono alcuni, certo, c'era Milton Friedman, altri,
anche Martino,
liberali,
anche Antonio
anche
Martino,
però le posizioni di uno schieramento moderato, conservatore di centrodestra sono contrarie a legalizzare ciò che nuoce e danno alla salute. Anche l'alcol e il tabacco difatti vanno regolati, vanno come dire identificati.
Ma Berlusconi come si sente? Come si sente Berlusconi? Come l'ha visto di fronte a questa novità? Perché qui rischia di cadere pure l'Italicum, Gasparri, che umore
aveva? Adesso commenteremo, finita la riunione con i balneari, adesso ci riuniremo.
I balneari, ma che c'è di balneari a febbraio?
Ma che dici?
Adesso ci consulteremo e vedremo. Ma la linea, le ripeto.
Ma che umore aveva? Come si è, come è venuto con Dudu? No, non è venuto con Dudu.
No, no, è venuto
da
con
solo
la macchina.
Ma anche lei ha un cane, anche lei, Gasparri?
Io ho un cane che si chiama Cindy, sì, una
come si chiama?
Cindy, come Cenerentola, Cinderella.
Però è grande, è più grande.
Ha 8 anni, sì, è un po' più grande, sì, un cane.
Non l'avete fatto?
I border collie sono quelli bianchi e neri che fanno le gare, l'agility.
Ma lo porta a spasso lei e tira lei sulla cacca del cane?
No, quando mi capita, sì, raramente, ma quando esco col cane faccio il cittadino corretto, c'è il sacchetto.
Vabbè, quello va bene.
È bello però vedere Gasparri che raccoglie la cacca.
Ma può capitare, però mia moglie si occupa del cane, ma quando lo prendo io me.
Ma perché non lo porta col Berlusca? Lo porti pure col Berlusca da Dudu ogni tanto. Hai visto mai?
Quando mi inviterà col cane andrò col cane.
Ha visto mai che ci sarà
un exploit?
No, perché Cindy è femmina, però Cindy
è femmina. Sì, però insomma sono razze diverse, età diverse, un po' più grande, quindi non vedo possibilità di accoppiamento.
È un po' più grande, dice lei,
quindi non va bene.
Ma sai, in questo momento le
c'è confusione.
Le mature servono.
Non si sa mai, certo. Va bene, vi vedo allegri.
Vabbè. Che dobbiamo fare?
Allora, stia bene. Allora, il padre di Di Battista, che non vedo da un sacco di anni. Poi un giorno mi spiegherete chi è, perché non so chi sia, insomma.
Chi? Di Battista è un deputato dei 5 Stelle, come non lo sa?
E questo l'ho saputo da questa polemica.
Ma come non l'ha saputo? Lo sa, lo conosceva prima, questo qua belloccio che sta...
No, giuro che non... Ma se dovessi occupare di tutte le nullità che frequentano per qualche mese il Parlamento, ce ne sono passate talmente tanti.
Ma lei lo...
Nullità? Ma perché nullità? È come lei, un collega, è un suo collega.
Io sono molto più... come dire, utile al dibattito e all'attività politica di Di Battista. Non c'è dubbio.
Comunque, vabbè, a presto.
Preferisco il padre. Arrivederci, grazie a voi.
Saluti,
grazie,
saluti. Siamo come lei, siamo come lei.
Siamo come lei, cantare, siamo ancora qui. Ernesto da Roma, buonasera Ernesto.
Pronto, Ernesto, mi sente?
Eccoci, dica.
Buonasera Crociani, niente, io innanzitutto sono contento che lei è tornato, ma io avevo detto che le malattie venere...
No, ma le malattie venere ce l'ha lei, io non ce l'ho, non ce l'ho avuto...
Ah, che va sempre con le prostitute...
Ma io non sono mai andato a prostitute in quegli ultimi tempi, sono andato due volte in vita mia, ma in tempi passati, molto lontani...
Lo confessi che era una malattia venere, allora non fa niente...
Scusa, ma perché dovrebbe essere una malattia venere? Guarda che incredibile...
No, ma ha ragione, io credo...
Ma perché hai ragione? Ma di chi stai parlando?
Perché sono venuto a trovarti ieri...
Anche l'AIDS oramai, si guarisce anche dall'AIDS, stia tranquillo.
No, ma, no. Ma è impazzito, ma non
andare con le prostitute.
Quello, vabbè, d'accordo, allora è vero.
Ma l'hai detto tu più volte, è vero.
Vabbè,
no, ma lei era ascoltatore, ha ragione.
Ma non è vero, non è
va
vero.
Bene il comunicato ufficiale che aveva la febbre. Va bene, Cruciale aveva la febbre.
Vabbè.
E Gesù è morto dal freddo. Allora.
Sì, vabbè. Allora, Ernesto?
No, niente, mi dispiace per Renzi, ci è caduto come un pollo con tutte le scarpe. A me stava simpatico, anche se io con la sinistra ci salgo solo i marciapiedi. Però finirà nell'arco di qualche mese, perché sarà accerchiato da quattro fuochi che lo distruggeranno. Il primo è il fuoco amico, quello dei vecchi del PD che ce l'hanno sulle scatole. Parlo di Bindi.
Eh sì, che se lo sono tolto anche dai coglioni in questo modo.
Sì, se lo sono tolto anche dalla segreteria. Che era
la segreteria non lo so, perché adesso qualcuno porrà prima o poi la questione. Ci può essere un segretario del PD e nello stesso tempo anche un presidente del Consiglio? Fra poco qualcuno porrà questa questione.
Proprio ce l'hanno sulle scatole in un modo bestiale. La Bindi, la Finocchiaro, D'Alema. Secondo me stasera vanno a brindare, si embriagano pure. Poi l'altro fuoco che lo distruggerà, il centrodestra, che è l'opposizione, poi le lobby finanziarie e le lobby malavitose.
Vabbè, quello che c'entra.
C'entra perché questo con l'area di rinnovamento di idee andrà a mettere le mani in delle cose che daranno fastidio alle banche.
Vabbè, vedremo, poi quello vedremo. Quindi, Ernesto, la saluto. Federico, provincia di Imperia. Ciao, buonanotte. Ciao. Federico,
buonanotte a lui.
Dimmi.
Allora, io sono un militante della Lega, tra l'altro sto andando un incontro adesso col segretario Salvini.
Vabbè.
Ah, bene, ce lo saluti.
Allora?
Glielo saluterò, Parenzo. No, grazie. Ce l'avevo con Parenzo. Allora, sì. Io sono di Bordighera, che è in provincia di Imperia,
sì.
Imperia, certo. E lavoro a Milano, purtroppo per un giovane laureato trovare opportunità in zona da me è molto, molto difficile, quindi sono a Milano...
Dunque?
Allora, volevo solo dire che siccome sono fuori di casa, giustamente mi hanno svaligiato la casa i Rom domenica. Mi hanno i Rom, i carabinieri hanno fatto un sopralluogo e hanno detto tranquillamente che è la classica casistica di furti nelle case Rom.
Certo, ma è normale, ma è così che succede.
Io dico semplicemente.
Molti Rom sono specializzati nei furti. Te lo vuoi mettere in testa questa roba qua o no? Molti Rom sono specializzati nei furti. Cioè,
allora, ti stai preparando per andare a condurre Radio Padania?
No, ma è così, la realtà è così, non bisogna negarla.
Io sono contro.
Non è che li voglio mettere al muro.
Sono contro le generalizzazioni che state facendo.
Senti questo ascoltatore, Federico della provincia di Imperia.
Non spiace per lui.
Mia nonna ha 75 anni, povera donna. L'hanno curata una settimana e hanno aspettato che due ore uscisse di casa, hanno svaligiato la casa. I carabinieri non hanno gli strumenti per poter combattere questo genere di reati, questa
Vabbè,
gente.
Non è che le case le rubano solo i Rom, non è che
no,
ci vanno
no,
solo.
No,
però molti Rom sono specializzati in questa cosa.
Io non sono razzista, però ho colto l'occasione perché Parenzo ha citato i Rom. E voglio solo dirgli che è un grandissimo ipocrita, che non gli auguro che gli svaligino la casa perché è una cosa... Io con lo stipendio che ho io, salvo che riesco a pagarmi l'affitto.
No, ma io lo capisco perfettamente. Cioè, capisco il livello di arrabbiatura. Ma guarda, che io capisco il livello di arrabbiatura. Guarda, che io non difendo assolutamente i ladri, siano essi.
Ma vuoi negare che si annidano?
Dico semplicemente che, siccome si sa in tutte le città chi sono e quanti sono questi rom che vengono individuati come il nemico numero uno, perché in tutte le città si sa dove sono questi campi, se si volesse davvero fare prevenzione, si potrebbe andare lì e sistemare quei posti, renderli più civili, schedarli, capire chi c'è dentro, che cosa fanno, e invece si conviene tenere la situazione così, perché poi si agita lo spettro rom.
Ottima trasmissione, sempre la migliore.
La zanzara che punge nel vivo, ripiena di sangue.
Eccoci, Fosco, Firenze.
Salve, buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Intanto ben rientro, sono contento che siate guariti, che sia guarito.
No, no, questo era informissimo, Parenzo, ero io che io stavo dopo tanti anni mi sono strapazzato un po'.
Ero comunque assente, No, quello che volevo dire, cioè, io sono nato a Firenze.
E allora?
Vivo in un'altra città vicina, però lavoro comunque a Firenze in una ex municipalizzata che il dottor Renzi ha privatizzato immediatamente dopo il famoso referendum, e l'ho avuto come presidente della provincia.
Dunque?
Nulla, l'ho avuto come sindaco, ora lo avrò come presidente del consiglio, e volevo avvisare Napolitano, stia attento perché lo avrò anche come quarta carica, anche come presidente della Repubblica, perché lui ha lasciato la provincia proprio perché doveva, se no faceva provincia, comune.
Beh, provincia per forza, perché si è candidato sindaco. Lei dice adesso lascia il sindaco per diventare presidente.
Non lascio.
Beh, per forza, fra due mesi lascerà, fra qualche mese deve lasciare per forza. Cioè non si ricandida sicuramente, diventa presidente del consiglio, mica si ricandida sindaco di Firenze, su questo non c'è dubbio, guarda.
Sono sicuro
al 100%. Se Renzi, come sarà, diventerà tra pochi giorni presidente del consiglio, sicuramente non sarà candidato sindaco di Firenze. Guardi, su questo non ci sono dubbi. Al 100%. L'unica certezza è questa.
Ho un po' paura di questo.
No,
dopo Primiceri è venuto Domenici, dopo Domenici Renzi, non oso pensare che possa venire dopo. Però questo è un problema tutto nostro.
Vabbè, ma lei non ha. Non è, Renzi non è tra le sue simpatie.
Questo si capisce.
Gelsomino da Roma. Un attimo solo, Fosco. Gelsomino da Roma.
C'era un investigatore privato. Pronto? Gelsomino,
sì, è il professore. Il professore. Gelsomino. Che dice?
Pronto?
Prego.
Buonasera.
Sì.
Tutti gli hanno dato gli auguri per la guarigione.
Ma no, non me ne frega un cazzo, guarda.
Per il ritorno, ecco. Io invece gli dico, se ne stavano altri 2 o 3 mesi a casa, era meglio.
Ma guardi, veramente no, perché stavo male, però se lei
perché
vuole.
Perché lei, mi meraviglio che l'ordine dei giornalisti,
sì.
Lei è un giornalista?
Boh.
Ancora non la buttano fuori?
Boh.
Perché lei è la mondezza del giornalismo.
Bene.
In questi giorni abbiamo assistito a delle trasmissioni fantastiche.
Bah, meraviglioso.
Senza parolacci, senza strillare.
Meraviglioso.
Lei deve andare a vendere il pesce a Piazza Vittorio direttamente.
No, Piazza Vittorio è meglio Campo di Fiori, più vicino a casa mia, però.
No, Piazza Vittorio ci sono più borgatari.
No, guardi che Campo di Fiori è più vicino a casa mia, è meglio.
Lei da Crociani la devono cacciare via dall'ordine dei giornalisti.
Ma è meglio Campo di Fiori.
Lei offende la categoria dei giornalisti.
Guardi, secondo le mie previsioni, l'ordine dei giornalisti finirà prima della mia carriera.
Ah, ecco perché carriera, è protetto poi. In qualche modo, non si
no,
sa che è protetto.
Non
lei.
Ha capito. No,
è una cosa indegna la sua trasmissione. Questi giorni che lei è stato male.
Sì.
È stata una trasmissione fantastica.
Fantastica,
senza
bene.
Urlare, senza parolacce e senza offendere chi telefona.
Bene, ma lei
offende tutti quelli che telefonano, no, veramente, che non la pensano come lei.
Ma infatti al contrario, adesso la sto lasciando parlare alla grandissima.
Lei è un fascistone.
No, veramente no, però.
Si tenga cara la Santa Anchega, Sparri, sì. E Sallusti, mi raccomando, se li tenga,
sì.
Cari.
Carissimi.
Tutte le sere. Lei è un fascistone di prima categoria.
Prima,
non
no, perché prima? Seconda, facciamo seconda, dai.
Comunque,
Gelsomino, ma non c'era, non c'era un Gelsomino.
Cioè, se si ammala un po' più spesso è meglio.
Sì, no, veramente,
per tante cose.
Vabbè, ammalarsi proprio, ma no, che c'è.
Io certe volte io faccio il tassista, sì, devo spegnere la radio quando sento la zanzara, perché il cliente dice: ma che radio è? Radio Parolaccia.
E beh,
ma lei non se ne rende conto.
No, non me ne rendo conto.
Quel poveraccio di Parenzo, che io gliel'ho detto due o tre volte per la strada,
sì,
che lui è diventato il simbello del giornalismo.
No, ho capito.
Invece
chi è,
prima era un giornalista serio.
Chi è questo?
Sì, lo conosco, l'ho visto, mi ha fermato due volte, è stato anche molto gentile, mi ha detto: guardi, devo dare un consiglio. No, io me lo ricordo perfettamente. Lei non è vediamo, lei l'ho vista nella zona sostanzialmente di Colla di Rienzo.
A un parcheggio.
Ah, non è vicino.
Io stavo andando. No. Un'altra volta alla stazione Tiburtina.
Non è vicino all'ospedale.
Poi
no,
l'ho visto alla stazione Tiburtina. Si è fermato, mi si è avvicinato molto
cordialmente. No, pensavo fosse vicino all'ospedale. L'avevi trovato.
E mi ha detto: guardi, Parenzo, io la stimo, le voglio bene. Ma però lei, se lavora con Cruciani, lei si rovina. Così mi disse, me lo ricordo perfettamente. Che
si
mi ha poi
abbracciato vicino. Lei,
si è bruciato perché... poi mi ha abbracciato sì, e ci siamo salutati. Grazie.
No, pensavo consiglio. Che lei uscisse, pensavo che fosse incontrati all'uscita di un ospedale, di una corsia.
Sì, no, è lei che deve andare, ma da un veterinario, non in un ospedale normale, in una clinica per animali.
Questo è bello, però non è sbagliato questo che dici. Su questo
traffico, dai,
su
traffico, questo
punto,
questi mi fanno
ci
ridere,
sentiamo
mi fanno,
dalla
questi
dalla,
mi fanno impazzire.
Ci sentiamo al telefonino, io ti saluto.
Mi fanno impazzire. Buona, no, aspetta che c'è cosa,
serata.
C'è Bennato, aspetta.
No, salutami. No, Edoardo, lo sento dal telefonino.
Aspetta, no, ma qua
ciao.
Fa male solo a chi non sa ridere e la zanzara.
Roberto Di Varese, cambia, metti sulla zanzara. Vai là. Veloce, non te lo chiedo per piacere, te lo impongo e te lo ordino.
Ai, ai, mi ha beccato, ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo che, ma lei gira sempre intorno a me. E balli su twist, e balli su twist, a zanzara twist. Una botta col faccio e poi all'altro, una botta nel braccio e poi all'altro.
Edoardo da Milano.
Alcuni ascoltatori dicono veramente delle grandi stronzate, come quello che mi ha preceduto. Comunque, oggi sono molto demotivato, triste, incazzato, perché io sono un ex votante di centrodestra per più di 20 anni, ero ormai convinto di votare Renzi, ma oggi veramente mi è cascato il mondo addosso. Quindi,
perché?
Perché per quello che lei ha detto all'inizio del programma e per tutta la serata, perché veramente si è rivelato il solito testa di rapa che pensa solo alla poltrona. E io ero convinto che questo potesse veramente dare un refreshment a tutto, invece ho sentito il quinto governo che noi abbiamo non votato da noi,
No,
non votato da
sì,
noi.
Sì, vabbè, ci sono stati quelli prima, però è il terzo consecutivo, sì.
Terzo consecutivo. Gli unici che ho votato io, Berlusconi e Prodi. Gli altri sono tutti scelti da chissà chi. Quindi niente, volevo condividere con voi questa mia tristezza, Cruciani. Grazie,
A lei, Gaetano Napoli, ciao. Gente del PD, chiamate Gaetano Napoli.
Oh, ciao, buonasera. Io
Parenzo, dove diavolo sei? In taxi?
Pronto.
Sto salendo adesso. Salve, libero?
Sì,
l'ha
ma
se... no, non so se la chiamata.
Ma che taxi è?
24 ore, Due ne sono chiamati, ma non so se è il mio.
Vabbè, ma sali su quello che... Sali lo stesso, basta che sta sulla zanzara. Senti che controlla che sta ascoltando. Vabbè, Gaetano, tu avanti, Gaetano.
Eccomi, buonasera.
Allora,
volevo Parenzo come il nuovo rottamatore, visto che questa
sì, lasci il viva voce, lasci cosa diavolo ha e si metta col telefono normale, grazie.
Abbiamo un gran bisogno di rottamatori, visto che questa figuraccia che ha fatto Renzi, che era il rottamatore, ed è diventato il peggio del peggio del peggio di quello che lui.
Ma una manovra da vecchio democristiano, una
ma
manovra da
fatto,
vecchio democristiano.
Perché non ha fatto la legge elettorale e poi si misurava col voto degli elettori del PD?
Ma che ne so,
avrebbe
io, guardi,
perso.
Che ne so,
perso,
guardi, Gaetano, non lo so, probabilmente aveva paura che Berlusconi ha grande capacità di coalizione, non lo so, ci sono mille motivi, ma... Fino a pochi giorni fa diceva che non bisognava fare le scarpe, non voglio fare le scarpe a Letta, non voglio il suo posto. Adesso è cambiato tutto, chissà perché. Ma c'è chi è incorreggibile. Edoardo?
Sì?
Eccoci qua, Edoardo Bennato, buonasera.
Ciao a tutti, banda di pazzaglioni.
Come stai?
Mi do da fare.
Senti, ma è vero che per questa canzone hai avuto un sacco di guai nell'ultimo anno? Noi la mettiamo sempre qui, eh. Non ci chiede diritti ai soldi, perché non ci abbiamo un euro qua noi.
Vi diverte?
Beh, maestro, noi ogni volta che c'è Grillo, qualche cosa che riguarda Grillo, mettiamo di fisso questa canzone, fisso, stupenda. Grillo parlante, stupenda.
Come si chiama questa canzone?
No, non lo so il titolo qual è, ma c'è il motivetto del Grillo parlante, com'è?
Al diavolo il grillo, l'angelo vendicatore che incassa denaro,
al diavolo un grillo,
contando sul vostro sacro furore.
Ma quanti problemi hai avuto?
Ma i problemi no, cioè io mi diverto anche agli insulti degli adepti.
Ma sono continuati dopo, da quando hai tirato fuori sta canzone, continuano anche adesso o no?
No, perché non so se dire fortunatamente o sfortunatamente, la canzonetta si è sentita così sul e poi scompare, perché siccome non la mettono in radio,
sì,
per cui non ho più problemi.
Parenzo, ci sei?
Ciao Edoardo, noi ogni tanto la mettiamo, ma è vero che ti volevano appendere alle corde della tua chitarra i grillini?
Ti sento molto lontani, ragazzi.
No, io ti sento benissimo, è Parenzo che non si
sente.
È Parenzo che, come al solito, non si sente una mazza. È vero che ti volevano appendere i fili della tua chitarra?
Non riesco a capire, appendere che cosa?
Ai fili, non so, Parenzo, che stavi dicendo, diavolo?
No, che i grillini lo volevano vedere impiccato alle corde della chitarra.
È bella questa immagine, è bello?
Beh, che ne so.
Carlo Bruno, insomma.
Ti volevano vedere impiccato o no?
La Santa Inquisizione.
Vabbè, che vuoi fare? Senti, ma questo Renzi,
ma
come lo...
Ma dove state chiamando? Da Milano o da Roma?
No, io da Milano sto, ma è uguale, dovrebbe...
Tu sei a Milano, al centro del lavoro, invece da Roma il centro del potere.
Esatto, ma Parenzo è a Milano oggi.
Tu
dove sei?
Lavora.
Tu sei a Roma?
No, io sono a Napoli.
Sei a Napoli. Senti una cosa, ma dunque ieri sera hai goduto per Maradona e tutto?
No, vabbè, Maradona, sì, certo, Maradona stava in tribuna. No, i ragazzi che stavano in campo si sono comportati bene.
Comunque è la cosa incredibile, per carità, io sono dalla parte sempre di chi combatte contro il fisco quando il fisco è ingiusto in generale. Però vedere una persona che deve al fisco, sembra, quasi 40 milioni di euro, acclamato da un intero popolo, quello è normale per motivi calcistici ovviamente, e che può tranquillamente transitare nelle nostre, no, sul territorio nazionale, questo devo dire è un po' strano. E sì, non voglio assolutamente Maradona in galera, però immaginatevi una scena di uno che deve al fisco una somma, ma anche 20.000 dollari, 30.000 dollari, 50.000 dollari. In America manco ti fanno entrare, questo è il punto fondamentale, diciamo la verità. Poi, per carità, è Maradona, stiamo parlando di calcio, non parliamo di fisco, le cartelle esattoriali sono quelle che sono, la vicenda è controversa, è una vicenda lunghissima, Maradona non ha fatto opposizione, però è un po' strano, anche tu lo ammetti, Edoa, o no?
Senti, ma lo spirito di questo programma vostro. È quello del raziocinio, della logica, oppure quello della pazzia?
Ma la pazzia.
E allora se la pazzia, se lo spirito è questo, Maradona gira per Napoli perché è un eroe, perché Napoli è come San Gennaro, ci ha fatto vincere due scudetti, insomma in 100 anni non abbiamo mai vinto niente, abbiamo vinto due scudetti,
certo.
Teniamoci sul filo della pazzia, dell'irrazionale, non andiamo
alla logica. E senti una cosa, Renzi a che appartiene? Al mondo della logica o della sì, follia? Renzi, quello che ha fatto? Sai che ha fatto le scarpe a Letta, no?
Renzi ha fatto le scarpe a Letta?
Chi
l'avrebbe mai detto?
Beh, come chi l'avrebbe mai detto? Cioè,
senti, qui è importante che un eventuale un presidente del Consiglio parli bene le lingue. Chi è che parla bene le lingue?
Letta le parlava bene, sì.
E Renzi?
Non so quanto le parla.
Allora propongo sì, immantinente di fare un esame al buon Renzi,
sì,
un esame di inglese soprattutto,
sì,
un po' di tedesco, qualche in francese non conta niente, soprattutto di inglese. Laddove Renzi,
sì,
si dimostri,
sì,
pratico,
sì,
in inglese,
sì,
lo possiamo anche così ammettere al consesso dei potenti, o comunque di quelli che devono governare.
Tutto il resto
dopo,
non...
aver fatto l'esame d'inglese,
sì,
dopo essere passato all'esame d'inglese, Renzi dovrebbe stare una settimana a Sant'Antimo. periferia di Napoli,
sì,
però non in modo ufficiale, con dei baffi finti e dei capelli finti. 4 giorni a Sant'Antimo, o a Cardito o a Melito. Melito, periferia di Napoli, 40.000 abitanti.
Bello.
Oppure, che ne so, a Torre del Greco, 100.000 abitanti.
Poi, numero 3?
Basta.
Basta.
Dopo aver sostenuto questi due esami, gli si chiede, vuoi tu,
sì,
governare l'Italia? E lui a questo punto può dire sì o no.
Ma continua la nostra pannella story.
Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7.
Sentite cosa dice di Renzi, che potrebbe sfilargli la Bonino ministro degli esteri, per questo è furibondo. Nel
freddo del mattino. Scappevi! Sa quali sono le differenze di Enrico Letta o di Renzo o quest'altro? Fra di loro, quali sono le concezioni, le tensioni diverse, eccetera? No, niente. L'alternativa non c'è, perché il salto nel buio significa oggi chiarissimamente un buio, un vuoto che incontra,
sì,
lo ripeto, melma e putrefazione.
Tutto melma qui. E putrefazione, Parenzo, hai capito?
No, ma scusami.
Melma
lui,
e putrefazione.
Lui è semplicemente, come hai detto tu giustamente, preoccupato del fatto che la sora Emma rischia di andare a casa.
Avvicina, giusto? La bocca al microfono.
Vicina la bocca al microfono, è vicina, è dentro.
Allora?
Il microfono dentro la bocca. Solo che lui rispolvere il vecchio armamentario radicale della melma, della putrefazione, dell'etta che garantiva lui prima.
Senti, peggio di una dittatura nazifascista.
Bene, io credo che domani avremo il dovere, semmai, di rischiare ancora una volta di constatare che nella Italia contemporanea noi possiamo documentare, è vietato al popolo di scegliere, di ascoltare, di comprendere le scelte, appunto, in modo magari più efficace di quanto nelle vecchie dittature fasciste, comuniste, naziste di altra natura si riuscisse poi a ottenere.
Ecco, se non ci mettesse dentro questa roba della dittatura nazifascista, cioè, la cosa avrebbe pure un senso, perché in realtà qui hanno deciso con una manovra di palazzo, amici miei, una classica manovra di palazzo. Se il governo non funziona nei paesi normali, se i governi non hanno maggioranza, si va a votare, si va a scegliere. Bennato, mi aiuti lei? Bennato? C'è Annato, che ha fatto?
Andato.
Ma che ne so? Bennato! Alessandro, provincia di Firenze. Beh, sei andato, sei rotto il cazzo. Intanto.
Pronto?
Edoardo?
Pronto?
Ah no, chi è? Alessandro, sì.
Sì, sono, sì, Alessandro.
Intanto, secondo l'agenzia AGI, Letta avrebbe detto: Renzi ha sempre mirato alla mia poltrona, ha sempre avuto la brama del potere, io ero nella palude per colpa del PD. E bisogna dire che il signor Letta non ha tutti i torti.
Ha ragione.
Era nella palude per colpa del PD, cioè il PD guidato da Renzi non ha fatto nulla per aiutare Letta. Se uno voleva sostenere Letta, perché il governo Letta non è che è formato da marziani, è formato dal PD guidato da Renzi.
Beh,
se uno voleva far funzionare quel governo, ci metteva i suoi ministri, ci metteva la gente che voleva. Letta non è che avrebbe detto di no, guidato da Letta, perché Letta aveva ottenuto la fiducia, andava avanti e lui faceva il segretario del partito.
La sua condanna a morte l'ha firmata il giorno in cui quel signore di Firenze ha vinto le primarie.
Vabbè, senti, o aggiusti sto telefono oppure non si sente una mazza. Bennato,
sì,
Bennato,
ciao.
Ma bisogna andare a votare, no? Perché non ci fanno votare? Aiutami tu, amico
qui
mio.
Qui Napoli, pronto, mi sentite?
Sì, ti sentiamo?
Bene,
ma...
bene.
Ma tu vuoi andare a votare oppure vuoi i governi senza il consenso popolare? Ti piacciono i governi così che decidono nel palazzo oppure vuoi scegliere tu?
Ma che te frega? Chiariamo una cosa, una volta per tutte.
Sì.
Noi non possiamo pensare che per una serie di circostanze sfortunate, misteriose, in Italia la gente comune è buona e chi sta al governo sono dei fetenti.
Questo è vero.
Evidentemente, sì. Evidentemente c'è una relazione tra l'usus mentis, il modo di vivere, di pensare, la qualità della gente comune e chi sta al governo. Quindi screditare, sputtanare, gettare fango su chi governa o chi ha il potere sì. È la stessa cosa che gettare fango sulla gente comune, sugli italiani.
No, ma questo...
Lo so che questa cosa qui non piace a nessuno, però è la verità.
No, ma è vero. Che è successo? Si è ucciso da solo? Che ha fatto? Allora, Alessandro, non ho capito. È morto
Eccomi,
da solo.
Sono Alessandro da Firenze.
Ma è stupendo. La tecnologia utilizzata da Bennato è meravigliosa. Alessandro, allora?
Sì, eccomi. No, volevo dire soltanto una cosa. Volevo ringraziare pubblicamente, grazie a te, Crociani, attraverso la Zanzara, pubblicamente Grillo, perché ho solo 26 anni. Ritenevo di non votare un buffone, quindi di evitare Berlusconi al potere. E sono riuscito a votare il Movimento 5 Stelle, a informarmi un secondino e alla fine dei cazzi ho votato davvero un altro buffone.
Cioè, non ho capito, scusi, mi spieghi bene.
Come non ha capito? Mi scusi.
No, non ho capito.
Ma Casaleggio, lei lo sa come manager, lei ora ha fatto anche degli approfondimenti e tutto, ma lui è fallito, le aziende che ha portato avanti sono state fallite.
Vabbè, ma insomma, questo dipende, alcune sì, altre no. Allora...
No, da mala gestione. Comunque se dobbiamo avere dei partiti aziende, adesso addirittura dei partiti rivoluzionari, comunque di stampo aziendale, e un elettorato che raggiunge il 25% non consapevole di quelli che sono a monte la gestione dei propri partiti, dei propri movimenti...
Dunque? Già,
e dunque aiuto, io me ne scapperei a questo punto, non posso, ho dei parenti, ho delle amicizie, c'è delle relazioni a questa terra che ci rendano indissolubilmente legati, ma cosa me lo dica lei, nel senso, Luciani, è lei che fa la Zanzara.
Ma che cosa le devo dire? Io non ho capito cosa le devo dire.
Cosa dobbiamo fare? Lei parla di Renzi, parla di Letta, cioè no, il 25% di Grillo, ma in questo paese non c'è niente che sia come venga mostrato, né attraverso la radio né attraverso la televisione.
Ma non lo so, questo non è vero, non è
ma come
tutto...
non è vero, ma non mi dica, se usciamo dai canali della radio e della televisione possiamo appurare attraverso ad esempio che Renzi quando aveva poco meno di me andava a fare delle figure di, insomma delle certe figurine a programmi dove offendeva oncologi professionisti che stavano facendo dei test anche abbastanza rilevanti e...
Chi? Non ho capito
conosca.
Chi è che offendeva chi? Non ho capito, scusi Alessandro.
Su YouTube, che è un canale, che è un motore di ricerca abbastanza comune, sì, perché lei
allora...
lo ha accesso quotidianamente,
sì.
Si può rintracciare molto giovane Renzi che fa delle figure che possiamo definire non proprio politicamente adeguate al suo calibro, alla posizione che tuttora ricopre, e inveire abbastanza anche in maniera erronea nei confronti di un professionista, di un oncologo, e ora non mi ricordo esattamente come lo ha definito, però insomma si sta parlando sempre di burattini a destra e a sinistra, e adesso con Grillo e Casaleggio si conferma che riusciamo anche a essere presi fino al 25% attraverso un burattino e a non accorgersene. Quindi volevo chiedere a lei, Cruciano, visto che è informato dei fatti, ci dica lei come scappare da questa situazione.
Alessandro, addio. È tornato. Sono tornato anch'io, però due giorni fa, se non sbaglio, forse ieri, è tornato un personaggio che conosciamo, un nostro ascoltatore, su un'altra radio però, che fa incursioni su un'altra radio.
Dottor Cruciani, che se la ride, è Parenzo, zitto. Io vi dico una cosa, ha visto che Cruciani le ha spento il microfono in faccia? Ma lei deve tossire, Cruciani, se le deve fottere, non è finito il tempo che non si potevano sentire colpi di tosse, così.
Va bene.
Film con Humphrey Bogart, dove uno sceicco aveva 85 mogli e ogni sera se ne portava a letto uno. Ora io dico, dottor Cruciani, dottor Parenzi.
Che non siamo noi,
da. Io non riesco a soddisfare a pieno Fisia, mia moglie.
Moglie, cioè,
che sta figlio, a tal senso chiudendo l'annullamento del matrimonio alla Sacra Ruta per inadempienza sotto le coperte. Inadempienza sotto. E questi c'hanno 85 mogli. Ma dico, ma secondo me o gli tappano su uno col foglio di giornale. non me la fa ripetere che in Sardegna poi si scandalizzano. Ecco.
C'è un mondo che ha già tutto e di te non ha bisogno.
Io ho 85 donne, non ho mai avuto in vita mia, dottor Parenzo.
Quante non l'hai avuto lei?
Anche lei, bassettino, piccolino, dubito che. Io ho avuto due fidanzate. E Fisia, mia moglie, quella l'attuale, Fisia, e mia zia Rolanda.
Sì, la zia.
Mia zia Rolanda Frongia.
Ma perché la zia?
Perché era mia zia, mi ha iniziato al sesso da giovanissimo.
Da giovanissimo.
Io ero poco più che un teenager, avevo 35 anni.
Ma la faccia lei, lei teenager finisce 19.
49, sì. Lei 49. Un giorno vado a casa sua a portare del pecorino, lei mi dice: caro nipote, ti piacerebbe vedere il pecorino che hai nei pantaloni? Sì. Poi è diventata un'abitudine, no?
Sì, okay.
Ogni due giorni mia zia mi chiamava andando cercando pecorino.
Ma lei non si è messo più il formaggio lì,
l'ho cessato. Una volta in una settimana mi ha chiesto 15 volte il pecorino. Quella settimana forbice, scusate, vi ho chiamato con un nome di un altro programma.
Sì.
Quella settimana Cruciani, Parenzo, sono dimagrito 28 kg. Anche i piedi mi sono dimagriti.
Cioè, sparito,
dal 43 sono arrivato a 37 come Massimo Palanca.
Guardi che comunque noi siamo DJ Angelo e Roberto Ferrari Radio DJ, guardi che stiamo sbagliando.
Non è Radio 24?
No.
Dottor Cruciani, ho sentito che l'hanno rubato il Burrich dalla macchina.
Va bene, grazie.
Se vuole glielo costruisco uno nuovo.
Non è Radio 24.
Glielo faccio con l'ana di pecora.
Ragazzi, è tutto mi è successo tranne il furto del Burrich dalla macchina. Erano i meravigliosi amici di Ciao Belli, Stefano Firenze. Non c'è Marco da Roma.
Buonasera, sono Marco. E niente, è talmente facile capire perché Renzi ha fatto questa mossa. Lui ha fatto una campagna elettorale dicendo che con lui il PD avrebbe avuto il 40%. Adesso ha visto i sondaggi che al 40% non ci arriva neanche con gli alleati e vincerebbe di nuovo Berlusconi. Allora si è preso subito la poltrona pregando il Signore che si prenda Berlusconi entro il 2018, perché per battere Berlusconi, o Berlusconi se lo richiama il Padre Eterno, o qualche elettore del PD, tipo quello che ha chiamato prima, si sveglia e comincia a votare Movimento 5 Stelle, perché il PD è il partito più scandaloso del dopoguerra, si è tagliato le palle in più occasioni, selezioni dei Prodi, dei Marini, adesso con Renzi, ha fatto la guerra a Letta, è una cosa vergognosa. E poi Giuseppe, lasciami dire una cosa su un'altra componente del nuovo PD, questo nuovo corso, la Seracchiani, no? Che quando la senti parlare in televisione, per radio, sembra sempre così aggressiva, sembra la nuova Thatcher, no? Ricordo la Seracchiani è stata eletta col 30% di presenza al voto, come si dice, col 30% di affluenza alle urne.
Vabbè, questo non c'entra niente, non è
no,
che sia...
No, perché lei si dà un tono, gli danno un tono, un'importanza. Se è stata eletta col 30% di affluenza alle urne in Friuli, non sai nessuno.
Vabbè, ma non c'entra niente, l'affluenza non conta nulla, è importante essere eletti, l'influenza conta poco. In altri paesi il sindaco di New York è stato eletto col 26%, dai, su, non c'entra nulla, importante è quello che si dice, non la percentuale con cui si è stato eletto. Se uno è eletto, il governatore del Friuli, punto e basta.
Comunque
la prima cosa che hai detto è interessante, cioè, c'erano dei sondaggi da quando più o meno c'è stato l'accordo sull'Italicum che davano il centrodestra nettamente in vantaggio. Io non so se sia stato uno dei motivi, nettamente no, ma insomma in vantaggio. Non so se sia stato uno dei motivi o potrebbe essere. Attilio Salerno, Davide ci sei?
Sì, certo che ci sono.
Sì, col cazzo. Attilio Salerno. Non si sente, che devo fare? Attilio.
Senti?
Piade qualcosa, prendi un altro telefono, prendi un auricolare. Faremo qua. No, lei non c'entra niente, Attilio, si sente meglio lei. Quella non si sente niente, che devo fare? Attilio, dai.
Allora, senti caro Cusciani, volevo dire una cosa molto banale. La democrazia purtroppo ha dei costi.
Secondo me in questo momento la verità è che l'Italia non si può permettere delle elezioni perché costerebbe troppo.
Ma che
non
c'entra, ma non c'entra nulla, c'entra. Ma quando mai?
E poi vorrei lanciare un'altra provocazione. Io non sono per la chiusura delle province, sono per la chiusura delle regioni.
Vabbè, ma questo è un altro discorso, dai.
Ma questo ma se non si fa questo non si riducono i costi. Il vero problema è che c'è troppo personale pubblico e poca gente che crea figli.
Troppo personale pubblico, quindi, sicuro. Edoardo, provincia di Vicenza. Buonasera, Edoardo.
Sì, buonasera.
Eccoci. Intanto, allora?
Un omaggio che le ha fatto prima l'altro ascoltatore. Volevo dire, io lo ascoltavo alla prima zanzara e mi sono divertito perché mi succedeva quello che diceva prima il suo amico, mi succedeva 10 anni fa, adesso che è passato agli estremi dell'ordinamento e quindi la stanno mettendo fuori dal giornalismo serio.
Ma chi l'ha detto?
L'ascolto molto più volentieri.
Ah, ecco.
No, chiusa questa, sì, celebriamo l'ennesimo grande autogol del Partito Democratico che trova sempre la maniera per sputtanarsi completamente. Adesso hanno trovato.
Vabbè, vedremo, è anche la mia previsione, anche quello che penso. Però vedremo. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao.
Noi ringraziamo Cruciani e Parenzo per lo straordinario zelo con il quale sono riusciti per molti anni ad animare una trasmissione televisiva che fa ormai parte stabile della storia della radiofonia in Italia.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30,
so,
alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Che cazzo di conduttore sei?
Radio 24. La passione si sente.